All'interno del Fit Show oggi abbiamo il collegamento con Manuel Gandin e il suo spazio Notizie Nascoste. Ciao Manuel, ben trovato.
Ciao Ale.
Grazie per essere con noi, anche a Marina Marini, coordinatrice dei Gay Center a Roma. Ciao Marina.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie per essere con noi. E oggi parliamo proprio di questo tema, Manuel, no? Che riguarda appunto i Gay Center, ma fondamentalmente anche i problemi familiari con il discorso, certo, coming out e appunto omofobia, purtroppo, nel nostro paese.
Sì, perché in Italia esiste un problema, l'omosessualità, ma non in quanto tale, piuttosto per le conseguenze che tutti gli omosessuali sono costretti a subire da chi omosessuale non è. Quindi, detto in modo, se vogliamo, più autorevole, l'omosessualità è un problema di chi non lo è. Esempio, io non sono omosessuale e non sopporto gli omosessuali, le lesbiche, i trans. E cosa faccio allora per difendermi da quest'orda che monta sempre più e pare destinata a conquistare tutto il pianeta? Mi difendo da loro in tutti i modi. Ora, se non fosse per un pizzico di sarcasmo nelle frasi che ho appena pronunciato, purtroppo dovrei ammettere che questo è quello che la maggioranza delle persone in Italia pensa dell'omosessualità o, volendo essere più precisi, della diversità di genere. Qualche chilometro più in là di noi, neanche tanti, in Francia, cioè quello stato che descriviamo spesso come se fosse un nostro cugino, un parente, il presidente della Repubblica Macron ha investito del ruolo di primo ministro un omosessuale, per giunta di soli 34 anni. In Italia non potrebbe accadere, almeno oggi, che un giovane di 34 anni salga al ruolo di primo ministro, ma neanche che sia omosessuale dichiarato. Certo, in passato abbiamo avuto nella Prima Repubblica almeno un presidente del Consiglio omosessuale, ve lo lascio indovinare, non farò il nome, ma lui non l'ha mai detto pubblicamente e non aveva 34 anni. In sostanza, quando diciamo un po' sconfortati che l'Italia è sempre un passo indietro rispetto agli altri paesi, ecco che questo esempio ci colpisce duramente, a patto che lo si voglia studiare. E quando parliamo di LGBTQ+, pochi comprendono appieno di cosa parliamo. Parliamo di persone, tante, che vengono isolate e macchiate come untori dalla maggioranza degli italiani, ma che fanno parte a pieno diritto, e almeno dovrebbe essere così, della nostra società. E dove avviene che gli omosessuali vengono vissuti come degli untori? Prima di tutto in famiglia, cioè quell'istituzione che gli italiani nominano dicendo sacralità della famiglia, facendone però di ogni tutti i santi giorni. Il papà e la mamma possono avere degli amanti, per esempio, ormai la cosa non fa più notizia, ma se un figlio o una figlia decidono di fare coming out e dire io sono gay oppure io sono lesbica, apriti cielo, inizia innanzitutto la vergogna, poi il silenzio omertoso e infine le decisioni che stravolgono l'assetto familiare e in molti casi finiscono in un dramma. Fuori di casa, maledetto, fuori di casa, maledetta. Noi non ci pensiamo mai, ma le persone che vengono ripudiate dalla famiglia perché dichiarano la loro omosessualità sono tante, sempre troppe, e in ogni caso poco protette dal resto della nostra società, che però cambia velocemente, molto più di quanto si pensi. E così sorgono sempre più case d'accoglienza per chi non è, tra virgolette, normale. Io sarò anche, se vuoi, un sempliciotto, ma mi sono sempre fatto questa domanda: cosa mi toglie dei miei diritti una persona omosessuale? Nulla. Così, quando sento che qualcuno se la prende con le persone omosessuali, ripropongo la domanda. La risposta è sempre un'altra, vaga, tenta di sviare il problema. Allora insisto, continuo a porre lo stesso quesito fino a quando questa persona interlocutrice se ne va. Si alza, se ne va, bufonchia, si arrabbia, urla, mi manda a quel paese, ma senza sapere cosa rispondere. Che ti toglie della tua libertà? E siccome non toglie nulla, e lo sa, ma non può arrendersi, rispetto ai propri modi di pensare, ti manda a quel paese, oppure ti accusa, ti pagano per stare dalla loro parte, o addirittura sei tu omosessuale, ma se anche lo fossi cosa ti tolgo? E a questo punto finalmente se ne vanno, perché non hanno più nulla da dire. Ma veniamo ai numeri e ai fatti che confortano, anche se sono ancora lontani da una civiltà aperta, realmente moderna, democratica e disponibile. In Europa un giovane su 5, quando dice in famiglia di essere omosessuale, viene sbattuto fuori di casa. In Italia 1 su 3 ha subito molestie o minacce. Le case d'accoglienza, di cui parlavo prima, i centri antidiscriminazioni, nel nostro paese sono 43, con 75 posti letto, purtroppo disposti in modo sfavorevole dal punto di vista geografico. A sud di Roma ci sono solo 10 posti letto, gli ultimi 2 a Napoli, poi il vuoto. E dal 2007 esiste Gay Helpline, un centro contro l'omo-lesbo-trasfobia. Qualche dato: 21.000 i contatti annuali, più del 50% ha subito rifiuti in famiglia o episodi di bullismo a scuola. La coordinatrice di Gay Helpline, Alessandra Rossi, dice: è giusto informare i giovani che non sono loro a essere sbagliati, mentre lo è qualsiasi forma d'oppressione. La prima casa d'accoglienza sorta in Italia si chiama Refuge, a Roma nel 2016, anche se il centro storico romano è il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, che è nato addirittura 40 anni fa, nel 1983. I problemi più importanti e urgenti per chi si dichiara omosessuale quali sono? La casa e il lavoro. Guarda caso gli stessi problemi di chi non è omosessuale, anche se per altri motivi. A molte coppie omosessuali viene rifiutata la casa e anche sul lavoro viene sollevata la stessa difficoltà. Sempre quella di chi non è omosessuale, non di chi lo è. Ma anche altre città si stanno organizzando. A Milano nel 2019 è sorta Casa Arcobaleno con 4 appartamenti. A Torino, sempre nel 2019, è sorta Two House, 6 appartamenti con 24 posti letto. Napoli, come spesso capita, è la più straordinaria cucina di libertà e comprensione, a partire dall'ironico nome della sua casa d'accoglienza, che si chiama Questo non è un albergo, una struttura sequestrata alla Camorra nel 2015. Ma perché ce l'abbiamo tanto con chi è omosessuale? È una questione di cultura, è una questione di educazione, in parte ragionevole, perché non c'è l'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole. Sai in quali paesi europei l'educazione sessuale non è obbligatoria? Solo in 7: Romania, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Cipro, Lituania, e il 7° siamo noi. Quindi siamo assieme a questi paesi retrogradi in quasi tutto. Per fortuna ogni tanto viene anche qualche bella notizia. Si chiama AGEDO ed è l'associazione nata nel 93 di genitori, parenti e amici di gay, lesbiche, bisessuali e transgender, con 34 sedi in Italia. Fa scuola nel senso più letterale, perché insegna a chi è parente o amico di una persona LGBTQ a saper convivere con la massima libertà, rispetto e naturalezza.
Certo.
Perché alla fine la domanda è sempre la stessa: cosa ti toglie dei tuoi diritti? Ed è una domanda che io farei proprio alla nostra interlocutrice Marina, perché mi sembra che possa dare delle risposte molto importanti.
In realtà non toglie nulla, aggiungiamo ogni volta che in qualche modo ci troviamo costretti, perché poi questa è la realtà, noi ci troviamo costretti a difendere dei diritti che dovrebbero essere in realtà di tutte e di tutti, stiamo aggiungendo qualcosa a quello che è il bagaglio culturale di un paese, perché in qualche modo come possiamo dire, dimostriamo che tutte le discriminazioni, perché oggi qui parliamo della discriminazione per orientamento sessuale e per identità di genere, ma è solo una delle tante forme discriminanti che accompagnano la cultura di questo paese, tutto questo non ci fa vedere poi quali sono i reali problemi e ci porta a pensare che siano problemi appunto l'identità sessuale o l'orientamento sessuale o l'identità di genere, mentre i problemi sono ben altri. Quindi questo non toglie nulla, anzi aggiunge. Ogni volta che parliamo con qualcuno o con qualcuna, stiamo parlando con una persona che è necessariamente diversa da noi perché non è noi. E quindi in qualche modo tracciare questa diversità soltanto con un accento negativo, perché appartiene alla comunità LGBTQ, perché è di un'altra religione, perché non è del nostro ceto sociale o vota per un partito che non è quello per il quale votiamo noi, qualunque cosa in qualche modo ci serve semplicemente per puntare l'indice, ma certo, questo non aiuta nessuna forma di società e anche di civiltà a fare un passo avanti. Sì.
Marina, senti, io chiuderei con te dando questo numero verde che è importante per chi, certo, ci ascolta in questo momento. Ricordiamo perché c'è questo numero verde e a che cosa serve.
Allora, il numero verde serve ovviamente per essere utilizzato e contattato, e perché le persone che appartengono alla comunità, ma anche persone che sono vicine, e quindi prima abbiamo parlato dei genitori, ma possono essere i fratelli, possono essere gli amici, possono essere le insegnanti e gli insegnanti della scuola, possano utilizzarlo. Il numero è 800-713-713, è il numero verde della Helpline su tutto il territorio nazionale. C'è anche una chat perché magari le generazioni più smart col telefonino preferiscono utilizzare la chat, che è sigli.org, e ci possono contattare per in qualche modo segnalarci tutto quello di cui possono avere, certo, bisogno, quindi da semplici informazioni o proprio a denunce vere e proprie di atti di discriminazione.
Perfetto. Noi ringraziamo sia Manuel Gandin che Marina Marini per essere stati insieme a noi. Abbiamo fatto veramente un grande lavoro oggi, una grande puntata. Un abbraccio, grazie.
Grazie, arrivederci.